Is Mr. Know It All, sarebbe il signor so tutto, questo qua, capite?
So tutto
il
fratello,
so tutto io, ci sono questi. Stevie Wonder lo prende un po' in giro questo signor so tutto io. Sono le 8:47 e abbiamo un appuntamento telefonico, infatti, per parlare, per approfondire il tema degli alberi monumentali, perché c'è stato questo crollo di questo bellissimo ficus di Via Roma. Ci siamo interrogati ieri sulle cause, il perché, il per come, gli aspetti tecnici, ma oggi vorrei invece approfondire l'aspetto, come dire, storico-culturale. La Sardegna è terra di alberi millenari, abbiamo tantissimi, diciamo, patriarchi.
Beh, adesso chiediamo quanti sono anche,
no? E lo chiediamo a un amico, a un collega, scrittore, giornalista, Lello Caravano, buongiorno.
Buongiorno Sergio, buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Bentornato a Radio X.
Grazie dell'invito.
Lello ha scritto non uno, ma due libri sugli alberi monumentali della Sardegna.
Lo interroghiamo su tutti, su tutti.
Libri che si intitolano Attaccati alle radici, perché questi alberi in qualche modo rappresentano le nostre radici, la nostra storia. Ci sono alberi ultracentenari, non dico millenari, anche millenari.
Ma forse anche millenario, no?
Sì, beh, la Sardegna è ricchissima di alberi monumentali, insomma, sembrerebbe un controsenso in una terra che spesso è stata ai primissimi posti delle devastazioni ambientali, e parlo soprattutto degli incendi. Ma la Sardegna ha oltre 400 alberi dichiarati monumentali, cioè la regione con il più alto numero di alberi monumentali in Italia, circa il 12%, entrando nei dati poi l'Ogliastra è la provincia che ne ha, di più.
Il museo
una
degli
terra
alberi.
Ricchissima. Beh, noi vantiamo, diciamo, quello che è considerato dal Ministero dell'Agricoltura, quindi non da noi, ma l'albero più antico d'Italia, che è l'olivastro di Luras, sì, che avrebbe almeno 2000 anni, ecco, qualcuno si azzarda.
Era lì quando c'era Gesù bambino, insomma.
Quasi.
Più o meno,
forse i nuragici non esistevano ancora, o insomma stavano costruendo i nuragici.
Ed è ancora lì vivo e vegeto, nel vero senso
meno
della parola.
Meno male,
anche se qualcuno se la passa male. Ricordiamo che nella zona di Cuglieri, quando c'è stato l'incendio 2 anni fa, uno di questi giganti plurisecolari ha rischiato di scomparire per sempre. Poi invece pare che siano riusciti a salvarlo, no?
Insomma, è piuttosto difficile. Gianluigi Bacchetta, che era botanico, che fino a un mese fa era direttore dell'orto botanico, ha tentato e sta ancora tentando di salvarlo. È un esperimento difficilissimo, perché l'albero è stato completamente incenerito. Ricordiamo l'incendio di 2 anni fa, un incendio disastroso. Ricordiamo, partito da una macchina in panne che colpevolmente è stata lasciata a bordo strada. Da lì è partito uno degli incendi più devastanti degli ultimi 20 anni, che ha investito paesi, Cuglieri, Sant'Urussurgiu, Scano Montiferro, eccetera, distruggendo poi questo olivastro millenario bellissimo, che era un po' il simbolo della comunità di Cuglieri.
Sì, bellissimo. Ecco, veniamo alla città di Cagliari, Lello. Adesso io non so se nei vostri libri, perché i libri sono stati realizzati da Lello Caravano con Enrico Spano, che ha fatto le fotografie molto belle, tra l'altro la scelta io trovo molto azzeccata di questi libri, di aver fatto le foto in bianco e nero, che danno, come dire, quasi un sapore epico,
anche l'immortalità,
danno una certa immortalità a queste immagini. Avete parlato anche di qualche albero di Cagliari, oppure vi manca questa puntata?
No, abbiamo inserito un albero di Cagliari in un capitolo che abbiamo intitolato sui sentieri della memoria, ed è il ficus di Piazza Matteotti, un ficus piantato a metà dell'Ottocento, quando venne costruita la stazione delle ferrovie reali, come si chiamavano allora, e ne abbiamo parlato perché ci è sembrato un albero simbolo della città di Cagliari, un albero un po' trascurato, persino Tiziano Fratus, che è uno scrittore di boschi, di uomini e di alberi, ha citato quest'albero, il ficus di Cagliari, dicendo che era un albero quasi un capolavoro ignoto, dove la città pare ignorarla. Perché? Perché un albero messo lì, in quella piazza che ahimè, insomma, è quello che è, ora sembra che sia
Adesso arriva Boeri, adesso arriva Boeri.
Adesso arriva Boeri, speriamo che valorizzi, oltre che quella piazza, anche l'albero. Perché l'abbiamo citato? Perché il ficus di Cagliari è un pezzo di memoria cittadina. Non dobbiamo dimenticarci che nel 1943, quando Cagliari fu devastata dalle bombe a febbraio e a maggio, la stazione è mezzo distrutta, la città per il 70% distrutta, almeno i quartieri storici, un treno bombardato con i cagliaritani che sfollavano, quest'albero è riuscito a sopravvivere a quella devastazione durante la guerra. Quindi è il simbolo di Cagliari, affonda le sue radici nella storia della città, e quindi l'abbiamo inserito perché ci piacerebbe che quell'albero fosse in qualche modo valorizzato nel senso di dargli un valore con un bel cartello, con alcune indicazioni sulla sua storia, perché la storia di quell'albero è la storia di Cagliari, non c'è dubbio.
Assolutamente, così come lo era il ficus protagonista della vicenda dei giorni scorsi, che credo sia più o meno coetaneo, anzi forse frutto dello stesso, dicono che c'era stato un regalo di un ammiraglio inglese che aveva regalato alla città di Cagliari, non so se dei semi addirittura o già degli arbusti, uno ce l'abbiamo anche qui a fianco, Alex Mann, ne abbiamo parlato anche ieri. Questo è stato rinforzato con delle impalcature proprio perché non venisse giù. A differenza di quello di via Roma.
Quello che citavi tu, cioè si chiama Prosopis, nel Parco delle Rimembranze di Piassolino, quello è l'albero regalato da un ammiraglio inglese che riparò appunto nella rada di Cagliari, e siccome gli inglesi nella sala comando erano soliti tenere alberi prevalentemente esotici, regalò quindi all'amministrazione questo albero in segno.
E poi non andavano mai a mani vuote quando venivano in visita gli inglesi. Una bottiglia di sherry o un ficus
è un'altra classe.
Sempre qualcosa pronta. per l'albero, il ficus di via Roma, voglio dire, io ho pensato che è già un miracolo che quel ficus sia arrivato sopravvissuto fino a noi, in quelle condizioni. Cioè gli hanno costruito sopra le radici un'edicola, c'è il marciapiedi, c'è un muro, il traffico di mezzi
con un ombrello gigantesco. Io ieri vedevo una fotografia del nostro amico Dietrich, fotografo bravissimo, che l'ha ripreso da lontano qualche giorno fa, evidentemente, e veramente aveva un ombrello gigantesco rapportato al fusto.
Certamente. E quindi insomma c'è da io dico appunto, veramente non voglio entrare nel merito del crollo, per quale motivo botanici, gli agronomi ne sapranno più di me, più di noi, ma insomma gli alberi vanno comunque in qualche modo sempre aiutati, e soprattutto poi ci sono alberi monumentali o anche semplicemente vetusti, ultrasecolari, perché sono, perderli è una gravissima perdita per la comunità. Un albero non solo ci dà l'ossigeno, la vita, ma abbellisce le nostre città, ci siamo affezionati poi come una piazza, un palazzo, uno scorcio del paesaggio. Vedere per esempio quella gru che trascina giù il tronco e insieme ribalta anche l'edicola
fa un po' di tristezza. Lello, tu parlavi degli alberi che diventano, come dire, i totem di una comunità. Ecco, ritorniamo al vostro libro, che prende in esame alberi spesso vicini a piccolissimi paesi o piccole comunità pastorali o agricole. Ecco, nella storia della Sardegna gli alberi rappresentavano proprio questo, rappresentano tuttora tutto questo, cioè un luogo di riferimento della comunità.
Sì, perché gli alberi, insomma, un po' dappertutto in Sardegna sono uno straordinario esempio di biodiversità, non dobbiamo dimenticarcelo, ma sono anche, hanno un altissimo valore identitario, perché raccontano storie, memorie di individui, di famiglie, di comunità. Abbiamo citato prima l'olivastro di Luras, l'albero più antico d'Italia, e quell'albero racconta la storia di un pastore errante, quindi che si era rifugiato sotto l'albero per una settimana perché non aveva una casa, un tetto sotto cui dormire. E quindi gli alberi appunto rappresentano, raccontando un albero si può raccontare la storia di una famiglia, di un'intera comunità, pensiamo ai castagneti tra Tonara, Arizzo, eccetera. Ma la cosa bella è che appunto siccome ci sono arrivate molte segnalazioni da questo punto di vista, per citare tutta una serie di alberi, e poi dal primo volume erano rimaste fuori tantissime storie. Abbiamo raccontato per esempio una storia che riguarda il Lorai, che è un piccolo borgo ricchissimo, però con una ricchezza ambientale eccezionale, dove 50 anni fa due guardie forestali e uno studente di Agraria, e poi è Graziano Nudda, che poi diventò, appunto, è diventato anche un altro dirigente regionale nel campo proprio del patrimonio boschivo, salvarono la più grande roverella d'Italia, per fortuna un colosso di 20 metri, perché si opposero al taglio, e il taglio era stato deciso dal comune per dare, fornire appunto di legna i caminetti.
Spesso i comuni tagliano.
No, non tocchiamo questo tasto, però. Non
Lello, allora, la cosa bella del libro di Lello e di Enrico è che dietro ogni albero c'è una storia. Cioè, loro hanno veramente, oltre ad aver fatto questo tour meraviglioso visitando i luoghi dove si trovano questi alberi per fotografarli, hanno poi parlato con il pastore, con
pensavo
la
con gli
gente
alberi.
Del posto, anche con
anche
gli alberi.
Con gli, perché
secondo
mi sarebbe
me Lello
bello,
Caravano
esatto.
ha parlato anche
infatti
con gli
la
alberi.
La domanda è: cosa dicono?
Cosa dicono di noi gli alberi? Cosa dicono di noi?
Non oso pensarlo, però posso riferire quello che ci disse il proprietario dell'albero di Lura, Raimondo Lai, oggi non c'è più, ma che era un simpaticissimo pastore, che era diventato anche un pastore benestante. Quando arrivò lì un ispettore del ministero gli disse: ma lo sa che lei potrebbe parlare con gli alberi? E lui rispose: guardi, io lo ammiro, lo accarezzo, lo tengo caro, ma non conosco il dialetto delle piante.
Va bene.
Questo
va bene, Lello. Io ovviamente ti ringrazio per essere stato con noi. Suggerisco ai nostri ascoltatori i tuoi due libri, i vostri due libri, ricordiamolo, certo. Attaccati alle radici. Ma il secondo è nato perché vi hanno suggerito talmente tanti alberi che bisognava farlo. Insomma, è diventato.
Sì. Il secondo, ti dico, appunto, siccome sono arrivate molte segnalazioni, perché molti dicevano: e come, il nostro albero non l'avete citato, e quest'altro, eccetera. E poi perché effettivamente molte storie erano rimaste fuori. Ricordo che nel secondo libro la prefazione è di Paolo Fresu, che tra l'altro fa un rimanda ai giganti del mondo vegetale e alle monumentali statue di Montebrama. Questo bel
parallelo. Certo. Tra l'altro, ecco, ricordiamo, il libro si presta anche a essere una sorta di guida della Sardegna, perché ogni albero veramente vale un viaggio, vale un'escursione, vale una gita per andare a conoscere questi patriarchi della Sardegna, questi vecchi patriarchi. Da questo punto di vista siamo veramente l'isola degli ultracentenari, ecco,
non c'è dubbio, la longevità non è solo quella degli uomini, ma anche una longevità vegetale, botanica. Per questo spesso invitiamo le amministrazioni a valorizzarli. Se posso rubarti due secondi, c'è un piccolissimo paese dell'Ogliastra, dell'Alto Ogliastra, paese dei Tacchi, Ussassa, i 400 abitanti, che sta facendo un bellissimo progetto per recuperare tutti i vecchi alberi e portare i visitatori che arrivano fin lì a vederli. E quindi un gruppo di volontari si sta mettendo d'impegno per ripulirli, perché magari sono coperti dai rovi, perché magari sono in un angolo dimenticato, proprio per far vedere che c'è un impegno della comunità che ci tiene al suo paesaggio e quindi anche alla sua storia.
E la valorizzazione di questo patrimonio culturale significa anche forse il modo più efficace di combattere gli incendi, perché in questo modo puoi capire anche alle comunità locali quanto è importante preservare questa ricchezza che abbiamo. Grazie Lello, in bocca al lupo.
Grazie, buon lavoro.
Ciao.
Ciao.